Nonostante gli sforzi messi in campo con particolare veemenza soprattutto dalle ultime amministrazioni statunitensi, la Cina sta avanzando molto rapidamente nelle grandi competizioni geotecnologiche, dalla contesa sul primato rispetto all'intelligenza artificiale, alla robotica, ai nanomateriali, tutti settori con evidenti ricadute anche in ambito militare. Grazie al contributo di Sabrina Moles di China Files cerchiamo di approfondire diversi aspetti riguardanti il conflitto tra i grandi poli geotecnologici e gli elementi che sottendono i risultati raggiunti dalla Cina. Stiamo osservando l'avvento del primato tecnologico cinese a partire dal ranking delle pubblicazioni scientifiche come primo indicatore, pubblicazioni in ambito matematico, di ingegneria, di biologia di sintesi e via dicendo, passando per le intelligenze artificiali basate su large language models come DeepSeek per arrivare alle avanzate nel quantum computing, alle intelligenze artificiali agentiche come Manus, alla robotica in ambito civile e militare, via dicendo. Quali pensi possano essere le ragioni strutturali e politiche di questa accelerazione? E questo primato descrive in qualche modo il fallimento delle strategie di decoupling e delle dottrine in generale di contenimento tecnologico portate avanti dagli Stati Uniti?
Buongiorno, innanzitutto come sempre un saluto a tutti e a tutte, è sempre un piacere essere qui sulle libere frequenze di Radio Blackout. Se dovessi rispondere partendo quindi dalla prima domanda sul tema dello sviluppo cinese, in realtà dovremmo dedicarci ore, perché lo sviluppo tecnologico cinese è qualcosa di unico e peculiare alla Cina, che forse non sarebbe riproducibile oggi in altri paesi al mondo. È stato ed è tuttora un mix di interventi significativi da parte dello Stato, che però sono stati sempre finalizzati allo sviluppo, allo stimolo di tutte le forze produttive del paese, quindi comunque una strategia concertata che dal 78 in avanti ha effettivamente portato ai risultati di oggi. Quindi nel 1978, quando la Cina inizia ad adottare questa riforma di apertura verso il mondo esterno, potevamo ancora osservare un paese radicalmente ancorato all'agricoltura e a una manifattura che ancora si stava iniziando a sviluppare. Oggi ovviamente della Cina ne parliamo invece in tutt'altri termini, come ormai superpotenza tecnologica che davvero può permettersi di dire che sta competendo con gli Stati Uniti sotto diversi profili, non di meno appunto sotto quello dell'innovazione tecnologica. Quello che sta dietro la strategia industriale cinese ed effettivamente è stato un abile tentativo di intersecare più strategie che arrivano comunque dall'alto, ricordiamoci sempre quello, nate per incentivare lo sviluppo, il dialogo, la collaborazione tra quelle che sono le forze interne del paese, sostenute da una politica ben determinata a dare un appoggio alla crescita delle proprie industrie. Di sicuro con l'apertura del 1978 la Cina ha fatto il possibile per sfruttare il volano dello sviluppo economico internazionale, tecnologico internazionale, per attirare talenti, attirare multinazionali sui suoi territori. Ricordiamoci che in quegli anni vengono inaugurate le prime zone economiche speciali, che sono dei veri e propri distretti dove di fatto la Cina offre spazio, offre manodopera a bassissimo prezzo, offre sgravi fiscali ben importanti a tutte quelle multinazionali che hanno voglia di investire in Cina. E questo di fatto è significativo, perché poi gradualmente col tempo diventa sia un modo per attrarre capitali che talenti, che know-how sul territorio cinese. E di fatti quello che succede è proprio un abile utilizzo della presenza di società internazionali ben strutturate e molto competenti all'avanguardia sul territorio cinese. Prima appunto partendo da manifattura di molto basso sviluppo, comunque capitale intellettuale, per poi appunto man mano trasferire quelle che sono le tecnologie sulla Cina, che di fatto caso da manuale, d'altronde, come altri paesi in via di sviluppo, ha potuto approfittare di una già preesistente esistenza di tecnologie, di aziende già ben sviluppate su diversi fronti, per poi fare un salto ulteriore senza dover di fatto richiedere di partire da capo, no? D'altronde, come è successo invece nel caso dello sviluppo tecnologico occidentale, che invece ha richiesto anni di sviluppo e di fatto invece poi con il tempo si evolve, crea economie di scala e quindi diventa sempre più veloce, sempre più in un certo senso facile riuscire ad investire sul nuovo, sulla ricerca, sullo sviluppo. Ed infatti queste politiche favorevoli che hanno fatto in modo di attirare know-how e competenze sul territorio cinese poi sono diventate con il tempo dei veri e propri punti di partenza per costruire un'ampia strategia di sviluppo e investimento totalmente cinese, perché poi alla fine a quello si è deciso di puntare, quindi guardando a lungo termine e sempre, ripeto, con un forte intervento dello Stato, uno Stato che appunto ha chiesto, ha dato delle direttive, ha dato dei target, ha dato nel tempo piani quinquennali, decennali, se non ancora più a lungo termine, alle aziende, alle università, perché anche di università si parla appunto, cercando di creare una rete che fosse il più possibile funzionale e strumentale allo sviluppo tecnologico del paese. Spesso a volte dettato da necessità di provare ad aprirsi nuove strade. Un esempio che oggi, di cui oggi vediamo il risultato, è quello dell'auto elettrica, per esempio. Perché la Cina all'inizio degli anni 2000, appena entrata nel World Economic Forum, di fatto non poteva competere per nulla davanti alla supremazia di paesi come il Giappone, l'Europa, gli Stati Uniti, ad esempio, sullo sviluppo di industrie manifatturiere che ruotassero intorno al mondo dell'automobile a motore a scoppio. Ed effettivamente lì nascono quindi gli esperimenti per sviluppare delle auto elettriche, e oggi vediamo effettivamente che ad esempio questa scommessa, sulla quale comunque la Cina ha investito davvero enormi somme e risorse umane, intellettuali, quindi capitale umano e capitale industriale ed economico, ha poi appunto portato ai risultati che vediamo oggi. Non sempre ha avuto, cioè si parla di storie di successo, ma le auto elettriche o lo sviluppo di energie alternative, come ad esempio i pannelli solari, effettivamente dopo anni di investimento in questi settori si è riusciti in qualche modo a ottenere dei risultati che oggi si stanno rivelando cruciali per la Cina e per il mondo intero. In realtà tra gli ultimi piani di sviluppo industriale che possiamo menzionare, ad esempio, è stato il lancio nel 2015 di Made in China 2025, che proprio chiedeva questo, non solo un investimento massiccio e importante per portare la Cina a diventare una potenza tecnologica di alto livello, quindi fare un passo ulteriore verso lo sviluppo di tecnologie avanzate, strategiche. E con questo non parliamo solo di tecnologia pura come lo sviluppo della robotica e dell'intelligenza artificiale, ma banalmente nel settore della farmaceutica, per esempio, e che puntava entro il 2025 a raggiungere almeno il 70% dell'autonomia e della produzione nazionale su quanto riguardava tutta la componentistica e le materie prime necessarie alla produzione di queste tecnologie strategiche. Passando poi al tema del dibattito su quanto le strategie statunitensi per contenere lo sviluppo tecnologico cinese possano essere vincolanti nei confronti della Cina, se stiano funzionando o meno, in realtà è qualcosa a cui stiamo tuttora assistendo. Non è facile prevedere dove ci porterà, ma si può già dire che con la prima amministrazione Trump esplode di fatto la guerra commerciale contro la Cina, iniziano ad essere imposti i primi dazi chiaramente mirati a rendere difficoltoso alla Cina l'approvvigionamento, per esempio, di tecnologie per la produzione di microchip avanzati, per esempio di alta fascia. Ed effettivamente il risultato è stato che la Cina ha investito quanto più possibile su appunto un terreno che però era già stato preparato precedentemente e già puntava a rendere la Cina comunque resiliente a questo tipo di minacce dei mercati globali, che inevitabilmente possono appunto portare a certe rivoluzioni, diciamo, nel mondo economico. Ed effettivamente ha fatto in realtà solo che da stimolo, da volano per lo sviluppo tecnologico cinese, proprio perché già c'era un importante ragionamento alla base voluto dalla politica per quanto riguarda la spinta a rendere la Cina un paese comunque autonomo, capace di sviluppare delle tecnologie e capace di avanzare senza dipendere appunto dal mondo globalizzato, comunque diciamo dalle nazioni più avanzate in questo senso. Quindi anche cercare di reindirizzare la strategia industriale cinese in modi che la rendessero, diciamo, resistente a questi scossoni, di fatto era qualcosa che già esisteva, e i tentativi statunitensi per ora di cercare di contenere anche questo sviluppo, di fatto stanno avendo il loro impatto, perché non è ovviamente da prendere sotto gamba i blocchi che questo può creare, o gli intoppi che questo può creare alla Cina nel suo tentativo di svilupparsi sotto questo profilo, ma d'altro canto hanno fatto comunque da stimolo e da wake up call che comunque già la Cina aveva all'interno del proprio ragionamento sullo sviluppo tecnologico e industriale nazionale, per di fatto in realtà dare un ulteriore stimolo allo sviluppo tecnologico cinese, che puntasse appunto alla qualità, all'autonomia, alla capacità di resistere alle crisi.
Che oscilla tra l'adattamento cognitivo, la squalifica dell'avversario per giustificare la perdita fino a poco tempo prima indiscussa del proprio primato tecnologico e appunto oscillando tra questo adattamento cognitivo e dati di realtà, alcune analisi sostengono una rilevanza anche concreta dell'hacking cinese, non solo come scusa appunto, come adattamento cognitivo, ma come concreto fattore per ottenere un vantaggio aziendale. Pensiamo ad esempio a quella che la compagnia di antivirus McAfee ribattezzò operazione Shady Rat, o al furto di progetti militari come quelli degli F-35 e degli F-22 che si ipotizza abbiano contribuito significativamente alla realizzazione dei caccia FC-31 cinesi. Che ruolo ritieni abbia ricoperto o ricopra lo spionaggio industriale cinese nel progresso tecnologico appunto di Pechino?
Di spionaggio industriale cinese si è tornato molto a parlare di questi tempi, perché effettivamente è sempre stata una componente, che ci piaccia o meno, nella strategia di sviluppo cinese. Il Partito Comunista Cinese, il governo cinese, ha di fatto spinto sempre affinché la Cina potesse crescere dal punto di vista economico, non rimanere più solo la fabbrica del mondo, ma proprio riuscire ad avanzare sotto il profilo tecnologico-industriale come forma di potere globale e di influenza globale sulle dinamiche in generale regionali ed internazionali. Quindi lo spionaggio industriale in realtà è stato da sempre una parte di questa strategia. Ovviamente, diciamo, la versione meno legale di quello che invece è stata una politica molto ben ragionata sul trasferimento tecnologico, ad esempio, da parte delle aziende occidentali che hanno investito in Cina. Questo invece è passato anche per mezzi molto, molto meno coercitivi, e anzi a volte è stata solo più una svista delle aziende che hanno investito in Cina, che hanno di fatto trasferito know-how anche potenzialmente molto importante per la costruzione di ulteriore qualità nello sviluppo tecnologico cinese, proprio perché appunto il governo cinese ha sempre fatto in modo che l'economia fosse ben tenuta d'occhio dai decisori politici e potesse ovviamente venire rilasciata una sfera di un margine comunque d'azione, di libertà, che in qualche modo potesse sfruttare le dinamiche del libero mercato più internazionale che nazionale in realtà, e quindi appunto potessero così uscire queste aziende e anche i talenti legati a queste aziende potessero trarre il massimo profitto dalle dinamiche dei mercati globali. Ma a casa propria la Cina di fatto ha sempre ben controllato le sue aziende e le aziende di chi veniva a investire nel suo paese, viene tuttora a investire nel suo paese. Per esempio, è significativo ricordare che la Cina ha una politica molto chiara sull'utilizzo dei dati prodotti in Cina, che siano di un'azienda cinese o un'azienda che ha sede in Cina. Il Partito Comunista Cinese impone che i dati vengano stoccati all'interno dei confini nazionali, quindi anche qui tutto quello che è il mondo oggi è fondamentale, un capitale immenso che è quello proprio dato dai big data, di fatto rimane sotto il controllo di Pechino, sotto l'occhio di Pechino. Ovvio che lo spionaggio industriale è la versione meno legale di questa dinamica, ma che di fatto ha rappresentato sempre una parte dello sviluppo cinese, della Cina che è, se dovessimo parlare molto terra terra, ha copiato quanto possibile, e poi da quello che ha copiato ha preso e ha sviluppato. Lo stesso è avvenuto anche attraverso il passaggio dello spionaggio industriale. Di fatto la Cina dal 2000 in avanti, secondo gli analisti, ha effettuato almeno 90 campagne di spionaggio industriale e di furto di proprietà intellettuale, il 30% in più di paesi tradizionalmente considerati tra virgolette antagonisti sotto questo profilo, come la Russia per esempio, per un valore che negli Stati Uniti si aggira sui 300 miliardi di dollari, e di questi la Cina occuperebbe un bel 50, tra il 50 e l'80% di queste importanti informazioni relative allo sviluppo industriale delle aziende statunitensi. Questo ovviamente ritorno poi anche oggi nel discorso pubblico dello spionaggio industriale cinese, di fatto è legato, cioè le ipotesi sono principalmente due: da un lato che sia anch'essa una risposta alle restrizioni statunitensi e quindi il fatto che gli Stati Uniti cerchino di impedire che le tecnologie per la produzione di tecnologie d'alta fascia non arrivi in Cina e quindi potersene impossessare comunque, che è appunto in un mondo globalizzato di fatto non è così impossibile in ogni caso ottenere. E poi il fatto che ci sia stata una percepita pausa, tra virgolette, un rallentamento di queste operazioni e una ripresa invece in quest'ultimo periodo, dovuto invece al fatto che la Cina starebbe un attimo riorientando gli sforzi degli attacchi informatici in modo da avere ben distinte quelle che sono le operazioni per scopi prettamente militari e operazioni invece prettamente a scopo commerciale. Quindi anche un cambio, diciamo, di cappello in base dato alle diverse istituzioni e ai gruppi che lavorano in questo contesto. Non meno importante è vedere che dall'altra parte, appunto, dello spettro non c'è solo ovviamente un importante riconoscimento di queste operazioni e quindi sostegno da parte del governo stesso, perché sennò altrimenti sarebbero molto più in difficoltà questi gruppi a operare, ma invece di fatto vivono si mantengono grazie alla connivenza del governo cinese. Ma di fatto, anche perché è importante ricordare che invece dall'altra parte, mentre la Cina ha investito appunto sulla creazione di mega aziende, perché sì, da un lato la Cina è anche il paese degli unicorni, delle start-up, ma è stata soprattutto un paese che ha investito sulle economie di scala, quindi creare proprio dei giganti nazionali in questi ambiti. Dall'altro lato invece abbiamo i paesi occidentali, Stati Uniti, ma anche i paesi europei, che invece hanno tendenzialmente un ecosistema industriale fatto di piccole imprese che non hanno tendenzialmente il capitale da sufficiente o non desiderano investire una parte importante del proprio capitale nella sicurezza informatica, in tutte quelle forme di protezione che invece non riuscirebbero a renderle più resistenti ad eventuali, appunto, furti di proprietà intellettuale.
La robotica cinese è impressionante, ne abbiamo visto esibizioni in ambito repressivo con una funzione più di marketing che altro, probabilmente con l'esibizione degli esemplari sferici di Logon Technology o i bipedi di Engine AI in pattuglia con le forze dell'ordine. O ancora le tecnologie come quelle di Unitree emerse anche con utilizzi militari, ad esempio robot quadrupedi esibiti nelle esercitazioni congiunte con la Cambogia. Ecco, più in generale le aziende cinesi stanno aprendo fabbriche di robot in giro per l'Asia, un ultimo caso importante riguarda il Kazakistan, e più in generale ancora l'economia cinese ha un tasso di sostituzione umano-robot in ambito produttivo tra i più alti al mondo, forse il più alto. Ecco, al di là dei sistemi d'arma autonomi, che comunque credo siano un elemento terrificante e cruciale per reggere la contemporaneità e di cui vada sempre tenuto conto, ma appunto più in generale quali effetti pensi possa avere e stia avendo anche sull'occupazione l'ingresso massiccio di robot all'interno dell'apparato produttivo cinese?
Per quanto riguarda il tema dell'automazione, non sono forse la persona più esperta sul tema, ma è qualcosa che mi ha sempre incuriosito perché è di fatto un tema globale, di interesse globale, che va a toccare anche noi da vicino, ed è interessante vedere come si sta muovendo la Cina sotto questo profilo, anzi una Cina che è molto per dimensioni, quindi strutturalmente molto più complessa da gestire per tutto ciò che riguarda le reti di sicurezza sociale, la disoccupazione e via dicendo. Di sicuro la Cina ha puntato all'automazione dell'industria e anzi è di fatto il primo paese al mondo, se andiamo a vedere dati alla mano, tant'è che recentemente era anche uscita una ricerca che diceva che rispetto alle previsioni la Cina in realtà ha ben 12 volte i robot industriali in più rispetto a quelle che erano appunto le previsioni dello sviluppo dell'automazione cinese in campo industriale. E comunque, ad esempio, un altro dato interessante che aveva rilevato che nel 2022 il 52% di tutti i robot installati in ambienti industriali era di fatto localizzata in Cina, quindi comunque numeri impressionanti che di fatto hanno portato ad analisi che vedono la sostituzione di almeno 26% dei posti di lavoro entro i prossimi due decenni, ma è sempre interessante come poi queste analisi ribaltino la narrazione per cui all'automazione non dovrebbe dovrebbe corrispondere un'enorme perdita di posti di lavoro e quindi un enorme buco nella rete di sicurezza sociale che appunto è interessante perché è un tema molto attuale anche a casa nostra, e vedere come la Cina si sta muovendo sotto questo profilo potrebbe essere anche di stimolo, anche se appunto la Cina fa dei discorsi che sono ovviamente molto più in mano, diciamo il timone di questa evoluzione rimane molto di più in mano ovviamente al governo cinese e non alle dinamiche del libero mercato, anche se non di meno il dibattito in Cina esiste e anche gli esperti cinesi non si censurano, diciamo, magari lo dicono in termini molto blandi, ma comunque non si censurano sull'avvertire che questo passaggio non sarà immediato per quanto riguarda il ricollocamento dei lavoratori cinesi in altri settori produttivi, perché è vero, il dato è che questo tipo di economia dell'automazione entro il 2037 potrebbe creare almeno 90 milioni di posti di lavoro in Cina, in una Cina che ricordiamoci in futuro avrà un evidente pool di pensionati maggioritario rispetto alla forza lavoro presente, quindi appunto la creazione anche di posti di lavoro dovuti al cambio generazionale. Ma di fatto rimane comunque una minaccia importante che il governo cinese deve valutare, e che in realtà viene spesso osservata all'esterno come un rischio per invece tutti quei paesi che sul tema dell'automazione non si sono ancora mossi e vedono la Cina come un potenziale competitor che ha già vinto, diciamo, la corsa alla produzione su larga scala proprio perché si sta facendo, tra virgolette, meno problemi sul tema dell'automazione per quanto riguarda la sostituzione di capitale umano. Rimane un tema appunto molto dibattuto, ma anche nella stessa Cina, per cui rimane critico il ragionamento che si fa sul benessere, e ciò nonostante appunto anche temi adesso correlati come quello della redistribuzione della ricchezza non sono oggi ancora scontati in Cina, dove ricordiamoci ad esempio il tema della sanità è ben lontano da quel modello nostro italiano, ad esempio, della sanità pubblica e che quindi o del sistema dei pensionamenti che già oggi sta venendo ampiamente messo in discussione perché l'età pensionabile in Cina è ancora relativamente bassa. E invece, appunto, proprio perché in futuro si prevede questo buco, questo sbilanciamento nelle forze produttive del paese, diventa quindi un rischio e una minaccia anche per l'economia cinese. Quindi è davvero un tema ancora molto nuovo, sul quale comunque in Cina si sta ragionando, e il fatto che la presenza dello Stato sia ancora così predominante. Ed esistano effettivamente dei settori dove, e soprattutto settori che hanno importanza, che hanno peso sul PIL nazionale, che sono di fatto in mano alle aziende statali, quello è un tema molto dibattuto che sarà interessante continuare a osservare proprio per capire come la Cina cercherà di adattare il proprio mercato del lavoro, che ricordiamo già adesso non naviga in buone acque perché la disoccupazione, soprattutto la disoccupazione giovanile, è in crescita da dopo la pandemia e questo dato ha preoccupato il governo cinese e rimane lì un po' latente, anzi, tant'è che a un certo punto questi dati erano addirittura spariti, o meglio, i dati disaggregati, un pochino più precisi su effettivamente che fasce di età fossero coinvolte da questo trend, erano addirittura spariti dalle statistiche ufficiali, proprio perché non è semplice e non sono neanche così ottimistiche le previsioni sull'andamento del mercato del lavoro cinese. Di sicuro un grande tema che lo cito e non sto ad aprirmi molto perché sennò dura un'eternità. E ad esempio anche tutto il tema del riorientamento della cioè, scusate, della forza lavoro migrante, quindi tutti i migranti interni che fino a oggi sono di fatto il braccio della crescita economica cinese, a un certo punto questo trend bisognerà capire che cosa vuole diventare, perché oggigiorno la Cina sta capendo che non si può concentrare tutto nelle grandi città, ma anche lì cercare invece di dare valore, di dare spazio alle aree marginali in un progetto di strategia di sviluppo che deve guardare anche alla creazione di opportunità di lavoro un pochino decentrate e in un contesto dove la manodopera migrante è stata appunto ha ampiamente pagato il prezzo della crescita economica cinese. Bisognerebbe capire dove porterà appunto la strategia sull'occupazione cinese in questo senso, perché ricordiamoci, uno degli assunti che di fatto dà legittimità al governo cinese, a un partito unico che ha completo potere sul paese senza possibilità di contraddittorio, è anche il fatto di essere proprio stati in grado di garantire uno sviluppo economico tale da comunque far uscire le persone dalla povertà, garantire un minimo livello di benessere. Ora però questo benessere ha bisogno di essere anche sostenuto in qualche modo, cosa che non è poi così scontata davanti, ad esempio, a una grossa crisi come quella a cui stiamo assistendo del mercato immobiliare e altri possibili scossoni che sono un po' la coda, diciamo, della pausa pandemica e che quindi rischiano di non rendere più attraente né giustificabile il discorso governativo sul baratto, diciamo, che c'è stato tra la libertà politica, soprattutto dei cittadini cinesi, davanti però alla possibilità di crescere, di vedere il proprio paese crescere e dare maggiori opportunità economiche e benessere a tutti.
C'è poi una questione materiale e molto preoccupante se pensiamo al ruolo storico del controllo delle risorse nel potenziale scatenarsi di guerre, seppure ovviamente l'interdipendenza tra Stati Uniti e Cina sia molto elevata come forma di deterrente rispetto all'esplodere di conflitti militari. Pensiamo solo alla quantità di debito statunitense detenuta da Pechino. Ecco, la Cina si ritrova ad essere non solo progressivamente avanzata in termini di conoscenze scientifiche, ma anche in termini di controllo sugli assets critici attorno ai quali si è evoluta e si evolverà la tecnologia dei prossimi decenni. Pensiamo al silicio, alle terre rare e via dicendo, e sembra anche stare trovando la propria via per la produzione di semiconduttori e processori avanzati. Una volta all'interno di questo campo di fenomeni, di queste dinamiche, l'epicentro riguardava la contesa di Taiwan. È ancora così?
Per quanto riguarda Taiwan, è interessante come sia sì una questione molto materiale, molto economica, ma al contempo anche davvero una questione di immagine, di politica internazionale, molto legata proprio alla comunicazione, al segnalare il posizionamento di un paese e il potere di questo, il peso di questo paese, di questi paesi su scala internazionale. Quindi parliamo di Cina, soprattutto Stati Uniti e Taiwan stessa. Ricordiamoci che Taiwan, prima ancora che un interessante distretto tecnologico, è per la Cina la regione libelle, la questione storica per eccellenza, che dal 1949 in avanti rimane lì ancora irrisolta, quindi una questione che per la Cina è prettamente politica e prettamente nazionale, e oggigiorno è coerente con una concezione, una comunicazione fatta dal Partito Comunista Cinese, che è molto più nazionalista, direi, che comunista o socialista internazionalista, ecco, rispetto, diciamo, ai tempi della prima Repubblica Popolare Cinese, no? E quindi un tema proprio di orgoglio nazionale e di ripresa di quello che è il possesso della Cina, di un territorio che gli appartiene, è sempre appartenuto, di fatto è il tema sul quale non si può discutere nel momento in cui la Cina suggella dei legami diplomatici con altri paesi, e quindi chi ha rapporti diplomatici ufficiali con Pechino, le ambasciate di cinesi sul proprio paese, viceversa, non può riconoscere Taiwan come stato. Quindi partiamo anche da una questione basilare che nasce proprio dal periodo in cui ad un certo punto la Cina diventa troppo importante per essere ignorata ed entra nelle Nazioni Unite al posto di Taiwan come unica Cina, diciamo, riconosciuta a livello internazionale, se non con pochissime eccezioni, perché in realtà, appunto, un conto è il supporto, diciamo, retorico degli Stati Uniti, ad esempio, a Taiwan, Stati Uniti e non solo, appunto, a Taiwan, un altro proprio il riconoscimento ufficiale sulle piattaforme internazionali, che invece è davvero relegato a sempre meno staterelli, diciamo, suddivisi tra il Pacifico e il Sud America. Interessante ovviamente ricordarsi che Taiwan, oltre a essere importante per tutto il tema dei semiconduttori, perché il 90% dei semiconduttori, dei chip di alta fascia, di fatto vengono prodotti qui, quindi sì, fondamentale. Importante però ricordarci che negli ultimi anni e ultimamente Trump è anche molto aperto, diciamo, molto diretto su questo tema. Gli Stati Uniti hanno comunque cercato di sfruttare Taiwan per farsi costruire queste tecnologie a casa loro, quindi ad esempio, è da tempo in discussione e si farà la costruzione di impianti di TSMC, quindi la principale azienda produttrice di chip di alta fascia taiwanese sul territorio statunitense. Quindi questo è comunque indicativo del fatto che Taiwan è importante, ma nonostante questa sua centralità sul mercato delle tecnologie avanzate, non abbia abbastanza potere, diciamo, per poter contrattare, diciamo, sulla sua condizione. E quindi è sempre interessante vedere come si trovi un po', diciamo, tra questi due fuochi, anche perché nelle analisi che si fanno su una possibile invasione di Taiwan da parte della Cina, difficilmente si riesce a immaginare che gli Stati Uniti, senza se e senza ma, intervengano per difendere a tutti i costi il paese, a difendere a tutti i costi Taipei, mentre la Cina appunto cerca di riprendersi il controllo dell'isola. Questo è interessante ed è appunto indicativo di come da un lato ci sia un discorso molto politico, molto legato all'immagine degli Stati Uniti, quindi il fatto che gli Stati Uniti comunque in caso di attacco a Taiwan, tra l'altro è interessante perché ci sono analisi che fissano al 2027 la data in cui ciò dovrebbe accadere. Anche se appunto ci sono molti dubbi in merito, però è interessante perché tutto questo discorso poi alla fine emerge che gli Stati Uniti si troverebbero abbastanza in difficoltà nel dover gestire questa situazione perché all'atto pratico non varrebbe la pena in termini di investimenti che sarebbero necessari per combattere la Cina su questo fronte, per andare a scendere di fatto in guerra contro la Cina su questo fronte, qua nel momento in cui il punto di contrasto appunto sarebbe quello di difendere Taiwan, quindi che appunto non sia comunque abbastanza giustificabile in termini economici di investimento militare la difesa di Taiwan. Questo è interessante perché invece la Cina, appunto, che ha le risorse rispetto a Taiwan, che dovrebbe aumentare ancora di più la spesa militare, avere molti più aiuti, ad esempio, dagli Stati Uniti per poter eventualmente rispondere a un attacco cinese. Ecco, per la Cina in realtà, appunto, la questione è molto legata all'immagine, molto legata al nazionalismo cinese, ed è anche una questione che dal punto di vista strategico ovviamente permetterebbe alla Cina di avere un avamposto che guarda al Pacifico, sicuramente di pregio, che permetterebbe alla Cina di posizionarsi nella regione in modi in cui ad oggi non è mai stato semplice fare. Ricordiamoci che la Cina ha delle contese territoriali nel Mar Cinese e di sfruttamento delle acque del Mar Cinese meridionale con tutti i paesi della regione, ed effettivamente mettere un piede a Taiwan richiederebbe comunque enormi investimenti alla Cina, in termini di costruzione di potenza deterrente militare sull'isola, ma comunque sarebbe un obiettivo auspicabile, ecco. Interessante vedere che appunto dall'analisi emerge invece che gli Stati Uniti si troverebbero in difficoltà a sostenere una difesa di Taiwan, che invece spesso la strada più indicata dagli analisti sia invece quella di suggerire che invece gli Stati Uniti lavorino con molta attenzione alla costruzione di alleanze nel vicinato, quindi fare in modo che anche qualora Taiwan diventasse un avamposto cinese, ci fossero intorno Filippine, Giappone, Corea del Sud, Indonesia e via dicendo, invece ben schierate dalla parte degli Stati Uniti, il che però sappiamo bene che in un mondo come così sfaccettato non esiste bianco e nero. e non esiste la fedeltà al 100%, per cui appunto un gigante economico come la Cina, un gigante economico che sta diventando sempre di più anche un gigante politico, per forza appunto di peso strutturale sulle dinamiche commerciali dell'area. Avrebbe invece nei confronti di questi paesi, che quindi non basterebbe un avvicinamento di Washington a queste realtà regionali per permettergli in qualche modo di sentirsi comunque al sicuro con una Cina sempre più potente nel mondo.
Possiamo comunque dire che la tensione attorno al controllo di Taiwan abbia comunque plasmato significativamente gli arsenali statunitensi e abbia portato a una loro riorganizzazione rispetto all'intervento su quel quadrante. Ma per concludere, passando a un contesto più, diciamo, culturale, nei prodotti di fantascienza mainstream cinese come The Wandering Earth, la Cina si rappresenta come una nuova forza alla guida dell'umanità, ridicolizzando molti aspetti delle cosiddette democrazie occidentali e soprattutto la loro tolleranza del conflitto sociale, diciamo della dissidenza interna. Come ti pare stia operando la Cina in termini di soft power, di avanzamento in ambiti di egemonia culturale attraverso prodotti di questo genere?
È interessante, il tentativo cinese ovviamente di esportare la cultura ed elementi che fanno parte appunto, che sono propri della cultura cinese, della produzione culturale cinese all'estero, ma è ovviamente una cosa, è decisamente molto più difficile da costruire. Se guardassimo per esempio ai prodotti diciamo, di consumo di massa, che arrivano dall'Asia, che hanno in qualche modo influenzato, diciamo, anche le nostre culture. L'esempio, diciamo, da manuale è proprio quello del Giappone. In realtà, notiamo che ha un peso che è interessante, ma comunque non ha abbastanza pervasività rispetto a quella che invece è proprio la sussistenza in tutti gli ambiti invece di una cultura di tipo occidentale, molto derivata dagli Stati Uniti, che invece in qualche modo domina, no, il sistema culturale, appunto, parliamo di quello europeo soprattutto, che avrebbe già delle resistenze significative. Ciò non esclude che la Cina potrebbe avere una maggiore influenza a livello regionale, anche se lì pure bisogna ricordare che la barriera linguistica, che ci sono proprio degli assiomi culturali, dei linguaggi comuni che non è poi così facile esportare dalla Repubblica Popolare, ma proprio per una questione di diversità culturale, ovvio, è più percepibile, ad esempio, nella sinosfera, ma essendo questa sinosfera nata molto nell'antichità, oggi invece a pensare di alternarla a una cultura pop che invece è stata già in qualche modo ampiamente influenzata da altri attori globali, non è assolutamente semplice. Interessante quello che citi sulla questione, ad esempio, della critica alle democrazie, perché è effettivamente qualcosa che magari si cerca di far passare attraverso questi prodotti culturali. E Ed effettivamente in qualche modo esiste uno dei tanti messaggi che cerca di trasmettere il Partito Comunista Cinese, che ovviamente appunto ha la sua, ha il suo peso nella produzione culturale del proprio paese rispetto ovviamente a quello che ci immaginiamo sia il funzionamento dell'industria culturale nostrana, anche se pure da noi ci sarebbe da fare attenzione a vedere a chi poi ha in mano, diciamo, i soldi per investire in questo campo e di fatto determina e controlla poi il discorso pubblico, il dibattito pubblico. Però insomma è interessante comunque che il tentativo ci sia, anche se appunto un po' per la questione della barriera linguistica, un po' per la questione di linee culturali e narrative peculiari al mondo cinese o alla sinosfera, se vogliamo parlarne in senso lato, lo rendono un po' difficile da essere assimilato e diffuso. Appunto, banalmente, la cultura pop giapponese che è stata esportata in tutto il mondo, se ci pensiamo, però rimane comunque qualcosa di molto legato spesso alle nicchie o comunque che fa parte della cultura di alcuni appassionati, e però non è, diciamo, una cosa che entra nel mainstream al punto da influenzarne certe dinamiche sociali. Ecco, quello rimane molto legato a delle similitudini invece che sono molto più evidenti e hanno origine poi dalla cultura europea, ma che poi di fatto si è trasformata negli Stati Uniti, e di lì c'è stato questo ritorno verso il vecchio mondo, e poi da lì esportata tramite mercati globali, prima di allora il colonialismo o il neocolonialismo, comunque dei mercati anche all'estero.
Ringraziamo Sabrina Moles di Channel Files per questi contributi, e come sempre torneremo a monitorare le dinamiche della competizione geotecnologica tra polo cinese e polo statunitense, anche perché questa corsa assume sempre di più un ruolo centrale nel plasmare anche moltissimi aspetti delle nostre quotidianità, viste le ricadute inerziali nello sviluppo di questi campi, nello sviluppo di queste tecnologie sul piano sorvegliante, sul piano repressivo, militare e più in generale rispetto alla obsolescenza della specie umana. Grazie ancora a Sabrina Moles. Thank you.